rinnovo l'invito a far presenti eventuali difficoltà, eventuali passaggi non chiari, eventuali dubbi, perché è utile sia per voi che per i vostri colleghi. Dopodiché rimane il forum e dopodiché c'è l'esame, per questo diciamo. I tempi sono abbastanza ristretti a questo punto. Allora, oggi riprendiamo il piccolo libro infame, come direbbe Guccini, sull'Unione Europea e tutta quell'altra serie di dinamiche, e vediamo di fare il punto un minimo della situazione, di cercare di chiarire il più possibile un po' tutto. Allora, cerco di darvi inizialmente la tesi del libro, così almeno potete orientarvi nel discorso. Il ragionamento è fondamentalmente sulla cultura europea. E ho scelto questo argomento perché secondo me la cultura europea è un punto sul quale non battiamo abbastanza. Nel senso che dal nostro punto di vista la cultura europea esiste. Abbiamo l'euro in tasca, non abbiamo più confini, un sacco di cosette per le quali noi di fatto siamo europei. Qual è il problema? Che una cultura, come forse avrete capito fino a questo punto, non è solamente un insieme di concetti o di strumenti. Una cultura è un insieme di valori, è un posto nel quale stare, no? È una sezione finita dell'infinità priva di senso. Allora la domanda è: la cultura europea fa questo per noi? Cioè, noi ci sentiamo di appartenere alla cultura europea? Per noi la cultura europea è una convenzione. Perciò la cultura europea non fa buona parte del lavoro che dovrebbe. Non collabora all'instaurarsi della mia identità. Io sono, soprattutto noi italiani, principalmente romano, poi italiano, poi europeo, con calma, quando mi ricordo. Ma se devo identificare i miti nei quali mi riconosco, se devo identificare il pezzo di terra nel quale vorrei stare, l'Europa per me, se anche non ci fosse, sarebbe esattamente la stessa cosa. E questo è un grosso problema. Un grosso problema perché l'Unione Europea è senza dubbio alcuno l'unica cosa originale che è successa dalla metà del Novecento ad oggi. Tutto il resto è aria fritta, è cose note, è paradigmi che vanno fallendo. L'Unione Europea invece è una possibile risposta. E dal nostro punto di vista è interessante perché chiaramente implica un'elaborazione. Voi dovreste essere tra coloro che faranno il lavoro intellettuale necessario perché l'Europa nasca. E chiaramente se questo funzionasse, se nascesse un'Europa degna di questo nome, quindi con qualcosa di condiviso a livello valoriale, a livello di miti, a livello di leggende, a livello di racconti, probabilmente parte del lavoro che va fatto per rassicurare e risolvere il grande problema della sicurezza l'avremmo fatto. Perché il problema della sicurezza, spero abbiate capito, che non è un problema di chi va in giro con quale tipo di arma, perché di fatto la realtà non è controllabile. E se non è controllabile da un punto di vista teorico, non è controllabile neanche da un punto di vista pratico. Avrete letto tutti che spesso e volentieri i latitanti abitano a 100 metri dal commissariato, vivono in posti dove sarebbero prendibili. Certo, forse non c'è la voglia di prenderli, ma il problema è che effettivamente il territorio è molto più complesso di quanto noi non pensiamo. Il territorio non è la mappa, il territorio è il territorio, con tutta una serie di varianti, con tutta una serie di nascondigli, con tutta una serie di qualità sue, che se le conosci ti ospitano, se non le conosci ti respingono. Quindi lavorare sulla sicurezza dal mio punto di vista non è soltanto comprendere le tecnologie, imparare tutto quello che si deve fare in certi casi, procedure, armi, nuove ricerche, nuove cose, nuove leggi. Lavorare profondamente sulla sicurezza vuol dire restaurare un clima di fiducia. Vuol dire correggere delle distorsioni funzionali che non sono soltanto direttamente connesse con la sicurezza, ma sono centrali per la sua percezione. Far funzionare meglio la macchina della giustizia, per esempio, tanto per dirne una. Ripristinare un valore per i rapporti primari, riscoprire l'importanza della famiglia, articolarla in modo coerente con i tempi, perché nessuno parla di un ritorno al pater familias o alla famiglia estesa. Ciò però non vuol dire che non si possa inventare qualcosa di nuovo. Ma se noi non pensiamo mai a questi problemi, non inventiamo niente di nuovo. Continuiamo ad andare avanti con degli strumenti obsoleti che non funzionano e per di più generano incertezza, generano dubbi, generano paura, generano un clima in effetti avvelenato. Sono usciti i dati ISTAT, non so se avete visto, sui giornali. Di nuovo in Italia il problema più percepito è il problema della sicurezza. E vi ricordo che quando abbiamo fatto l'esempio della scala dei valori, la sicurezza non c'era. Quindi c'è evidentemente una discrasia a livello di percezioni, a livello di collocazione del tema. Ovvero sia, nessuno vede la sicurezza come un valore, la si vede come una condizione, come un qualcosa che deve essere ottenuto ora e subito, attraverso degli strumenti, probabilmente strumenti sotto forma di persona che vanno in giro con i manganelli, con i taser o con quello che vi pare. Ma questo purtroppo non basta, e lo sappiamo anche dalla storia, cioè non serve dirlo, non è che uno lo dice perché secondo lui non basta. Non basta perché noi sappiamo a livello storico che tutti i regimi che si sono fondati soltanto sul controllo poliziesco sono falliti. Questo è il punto. L'unico che resta è la Birmania. Tutti gli altri sono andati lungo. Cile scomparso, Grecia scomparsa, Argentina scomparsa, salvo. Tutta una serie di situazioni nelle quali ci si era illusi di poter controllare una popolazione, imporre a una popolazione un sistema di valori, un sistema di governo, delle scelte dall'alto. Allora evidentemente questa strategia non va. Certo, è chiaro che serve anche questa. Però non possiamo focalizzarci soltanto su questo, non possiamo pensare soltanto al controllo del territorio attraverso tecnologie, attraverso videocamere, attraverso la presenza costante di qualcuno. Perché qualcuno 24 ore su 24 in tutto il territorio vuol dire che noi praticamente staremmo tutti in giro sempre. E manco basterebbe. Quindi il problema della sicurezza è un problema molto più ampio che va affrontato con una comprensione diversa. Se non riusciamo a vedere che il problema della sicurezza è un risultato, un corollario di tutta una serie di difetti, di tutta una serie di malfunzionamenti, di scelte di valore, di impostazioni, di mancanza di etica, il problema della sicurezza non lo risolveremo mai. Teoricamente dovreste farlo voi. Cioè, qui dentro ci dovrebbe essere qualcuno che elabora un nuovo pensiero sulla sicurezza. Perché questo dovrebbe fare l'università anche, non soltanto permettere di andare a lavorare. L'università dovrebbe elaborare delle nuove visioni, un nuovo sapere, perché siccome questo corso di laurea non c'era fino all'anno scorso, è ovvio che il sapere di questo corso di laurea sarebbe rimesso a voi. Perciò il tema dell'Europa è un tema che si sposa molto bene con questo discorso. Il tema dell'Europa è un tema dove ci sono infinite sfaccettature, infinite possibilità di elaborazione, che vanno perlomeno apprezzate, che poi dopo non si perseguono è un problema vostro, non è un problema mio, però che io debba farvele vedere invece è un problema mio. Allora il punto è questo, la domanda alla quale si cerca di rispondere è: esiste una cultura europea? Abbiamo visto da quello che vi sto dicendo che di fatto la cultura europea non c'è. Esiste una cultura occidentale? Vi ho già detto, se non vado errato, che di fatto una cultura occidentale non c'è. Per cui dopo il primo capitolo, nel quale esaminiamo le pretese universalistiche della corrente visione culturale e la descriviamo come una visione culturale fra le tante, non come la visione culturale, c'è un secondo capitolo nel quale... Aspettate un attimo, sì. Pare che...
Dicevo, c'è un secondo capitolo nel quale esaminiamo la realtà della cultura occidentale e cerchiamo di interpretare questa cultura occidentale in modo un po' più vicino alla realtà. L'abbiamo fatto, se vi ricordate, attraverso gli strumenti che ci fornisce Louis Dumont, questo antropologo francese che è stato rivoluzionario a suo modo, anche se non lo abbiamo ancora apprezzato. Ed è stato rivoluzionario perché? Perché ha invertito il modo di rappresentarsi dell'Europa. L'Europa fino a Dumont interrogava il resto del mondo rendendosi metro di giudizio, ovvero sia diceva: perché il resto del mondo non è come me? Dove hanno sbagliato? E l'antropologia serviva a spiegare questo. L'antropologia serviva a studiare i casi che non erano andati a buon fine, serviva a studiare gli infantili, i primitivi, i selvaggi, tutta una serie di etichette che non finiscono più, per dar loro gli strumenti per diventare come noi, per diventare come gli europei. Con Dumont questo discorso si inverte radicalmente. Abbiamo visto che Dumont vive per 15 anni in India e quindi riesce a socializzarsi abbastanza profondamente alla cultura indiana, che è una cultura radicalmente diversa, come abbiamo detto ripetutamente, dalla nostra. È una cultura tradizionale, è una cultura dove non c'è democrazia, dove c'è molta gerarchia, dove gli status sono ascritti e non acquisiti. Quindi la frequentazione dell'India per Dumont è un'esperienza di presa di coscienza. Cioè Dumont si rende conto attraverso l'India delle particolarità della sua cultura. Questo è il punto. Dumont apre gli occhi sulla cultura occidentale e siccome ha una vasta preparazione, una vasta cultura, effettua degli studi comparativi e si rende conto che la grandissima parte delle culture del mondo è come l'indiana, non è come la nostra. Le culture primitive, tra virgolette, le culture tradizionali, le culture oliste, come le definiamo nel libro, sono la maggior parte delle culture, sia da un punto di vista sincronico che da un punto di vista diacronico. Oggi la gran parte delle culture è ancora una cultura tradizionale, nonostante tutto quello che è successo nel frattempo, nonostante la globalizzazione. Nel corso della storia la massima parte delle culture è tradizionale, inclusa la nostra. Quindi la cultura occidentale, che si autodefinisce tale, è una particolare cultura che Dumont descrive come configurazione individualista moderna. Ci sono alcuni tratti architettonici, come dice il nostro autore, che merita di descrivere un po' più attentamente. Allora, pagina 35 per chi ha il libro. Senza che l'enumerazione ambisca all'esaustività, si considereranno come tratti generali o elementi architettonici della configurazione individualista i seguenti: individualismo opposto ad olismo, primato delle relazioni con le cose opposto a quello delle relazioni tra uomini, distinzione assoluta tra soggetto e oggetto, opposta a una distinzione solamente relativa, quasi fluttuante, segregazione dei valori in rapporto ai fatti e alle idee, opposta a una loro non distinzione o stretta combinazione, distribuzione della conoscenza su piani, discipline, indipendenti, omologhi ed omogenei. Come vedete, la gran parte di questi caratteri descrivono molto bene la nostra cultura e gli aspetti particolari della nostra cultura di cui abbiamo parlato estensivamente. Per esempio, sono tutte opposizioni, fate caso, sono tutte articolazioni di un pensiero out-out, individualismo o olismo, primato delle relazioni con le cose o primato delle relazioni con le persone. Questo in particolare è importante a fronte di ciò che abbiamo detto finora, perché quale tema tocca? Sì, le dicotomie lo stiamo descrivendo, però dico di argomento sociologico di base di cui abbiamo parlato estensivamente. La situazione diventa un comodo passepartout a volte, sì, sicuramente c'è anche il problema della struttura dell'azione, però più precisamente.
Rapporti
primari, rapporti secondari, chiaramente. Il primato delle relazioni tra persone sancisce evidentemente un clima di status accritti e di rapporti qualitativi. Ovvero sia, per me è più importante interagire con qualcuno che non con qualcosa, laddove noi interagiamo con qualcosa e non con qualcuno. O un ruolo o un oggetto. Con l'espandersi del consumismo arriviamo al coronamento di questo atteggiamento. Noi siamo definiti dalle cose che possediamo, non siamo noi. Noi siamo la casa in cui abitiamo, la macchina in cui giriamo, l'orologio che abbiamo, i vestiti che indossiamo, ma sotto il vestito, come diceva quel famoso film tempo addietro, non c'è niente. Poi la distribuzione della conoscenza su piani rigidamente separati, la specializzazione. Specializzazione che, come abbiamo visto e come dovreste aver visto anche in Morà, è un problema di capacità di utilizzo del sapere, perché se io sono specializzatissimo in una disciplina qualunque, di solito non so armonizzare questo sapere con la mia vita, non è un sapere pratico, è un sapere teorico, un sapere strumentale a un qualche fine. Ma di fatto nel mondo sono ignorante, sono cieco, capite? E queste sono caratteristiche principalmente della nostra cultura. Tra l'altro, fra queste caratteristiche ce n'è una che è particolarmente problematica, ed è quella della distinzione netta tra soggetto e oggetto. È chiaramente il paradigma che definisce il sapere scientifico contemporaneo, cioè lo studioso e l'oggetto di studio. E fra questi due non c'è rapporto. Anzi, la scienza si fonda esattamente su questa distanza fra il ricercatore e ciò che viene ricercato. Finché questo si applicava alla scienza, naturale, poteva pure andare. Si sarebbe da discutere, ma chi se ne frega tra la scienza. Il problema è che quando noi trasferiamo questo approccio alle scienze sociali diventa un casino. Perché che distanza c'è tra il ricercatore e l'oggetto di ricerca? Come posso stabilire una distanza rispetto a uno che è uguale a me? Io sono diverso da un minerale, va bene, ok, ma io non sono diverso dagli altri uomini, perlomeno non dovrei, rispetto a tutto quello che ci diciamo, autonomia, pari dignità, eccetera, eccetera. Quindi vedete che trasferire questo assioma, questo discorso nel campo delle scienze umane genera già di per sé grossi problemi. Ma non è solo quello il punto. Il punto è un po' più sottile. Il punto è che questa divisione tra soggetto e oggetto non esiste nella prassi. Perché nel momento stesso in cui io mi penso, ovvero sia nel momento in cui il pensiero diventa riflessivo, io penso a me stesso, io sono contemporaneamente soggetto e oggetto. Come faccio a distinguere? Quando io penso a me stesso, qual è il soggetto e qual è l'oggetto? È una distinzione ingannevole. Io sono contemporaneamente soggetto e oggetto. Quindi, come vedete, quando vi dicevo che noi nella gran parte del tempo applichiamo il paradigma et, è vero, perché noi contemporaneamente siamo chi ci guarda e ciò che viene guardato. Allo stesso tempo non è scindibile. Non c'è una parte di me che è sempre soggetto e una parte di me che è oggetto. O meglio, tentiamo di dire che c'è attraverso la distinzione corpo e anima. No? Mente, spirito e materia. Allora la mente è il soggetto e la materia è l'oggetto che viene studiato. Ma quando io penso al mio pensiero, un pensiero che si pensa, che è soggetto o oggetto? Quindi questi assiomi sono criticabili, alcuni sono palesemente erronei,
questo della distinzione tra soggetto e oggetto è uno che non regge a un minimo di critica, ma anche gli altri non reggono a un minimo di critica. Abbiamo visto che segregare i valori, pensare che i valori sono soltanto delle cose astratte, porta alla mancanza dell'etica. I valori sono cose che noi viviamo quotidianamente, non stanno da un'altra parte. Se io li immagino stare da un'altra parte, nel mio comportamento poi non avrò valori. Il mio comportamento sarà un comportamento informato, improntato ad un solo principio, che ci siamo detti miliardi di volte, ed è quello della massimizzazione dei profitti. Perché chiaramente abbiamo visto che questa configurazione si afferma in armonia e in coerenza col primato dell'economia. Quindi, la configurazione individualista moderna, dice Dumont, è l'espressione di un certo tipo di pensiero, non è la cultura, è una cultura. Una cultura che per ragioni anche contingenti si afferma in tutto il mondo, perché è coerente con l'economia, è coerente con la tecnologia, è coerente con la scienza, trova delle costanti conferme empiriche. Stabilisce una serie di grossissimi dislivelli nel mondo, come vedremo, e si propone come la cultura, l'unica, universale. I filosofi del Settecento francese, quelli che nel libro chiamate, trovate definiti i filosofi, sono gli esponenti di questa cultura, dell'illuminismo, che si pone come l'unica cultura umana. Quindi ha un afflato universale, l'illuminismo vale per tutti. L'illuminismo non è proprio di una nazione, ma è umano. E quindi le leggi che vengono formulate nell'ambito dell'illuminismo valgono per tutti. Per il francese, per l'olandese, per l'aborigeno, per il cileno, senza nessuna attenzione alle peculiarità della cultura dello stesso, che vengono chiaramente sminuite e svalutate. Cosa dice Dumont però? Che questo affermarsi, questo nascere della configurazione individualista moderna non ha il risultato pratico che questa configurazione stessa pretende di aver avuto. Perché quando la configurazione individualista moderna si afferma, pretende di essere diventata la cultura occidentale, la cultura europea. Quindi non ci sono altre culture, c'è soltanto lei. D'altronde è universale. Il problema è che questo poi non è vero. Nella prassi noi riscontriamo che questo affermarsi della configurazione avviene in seno a delle culture preesistenti, che erano le culture tradizionali solide delle nazioni europee. In Europa a quel tempo c'era la cultura francese, c'era la cultura spagnola, c'era la cultura olandese, la cultura italiana e la cultura tedesca, pur senza una nazione a supporto, ma c'erano e come. E come facciamo a pensare che delle culture così solide, così vincenti, perché vi ricordo che in quel periodo il mondo era ai nostri piedi, queste culture di punto in bianco scompaiono? Se ne vanno, svaniscono. È ridicolo, non può accadere, infatti non accade. Cosa fanno queste culture? Queste culture instaurano un conflitto, uno scontro, un processo attraverso il quale vengono profondamente modificate dalla configurazione individualista moderna, ma a loro volta la modificano. È come se uno stesso virus colpisse tutti questi corpi diversi. L'esito finale sono delle varianti fondate nelle culture tradizionali precedenti della configurazione individualista moderna. Quindi l'esito finale è che non c'è una cultura moderna, ma ci sono più culture moderne. Una cultura moderna per ogni cultura tradizionale che ha accettato nel suo seno la configurazione individualista moderna. Per cui avremo una modernità francese, una modernità inglese, una modernità italiana e via discorrendo. Questo per esempio è un argomento che ci permette di controbattere tutte le famose paure che ci sono per la globalizzazione intesa come omologazione a un modello, no? Noi spesso e volentieri temiamo la globalizzazione
perché abbiamo paura di diventare tutti come gli americani, la famosa McDonaldizzazione del mondo, può darsi che abbiate sentito questa espressione. Questa espressione non tiene conto delle peculiarità delle culture, perché se tenesse conto delle peculiarità delle culture saprebbe anche che ognuna di queste culture risponde a questi stimoli in modo suo, particolare, elaborando dei valori, modificando dei valori, perdendo dei pezzi, ma arrivando in ultimo ad avere elaborato qualcosa di nuovo, qualcosa che non c'era prima, una cultura meticcia, una cultura contaminata. Ci siamo fin qui? Il punto è, come accade questo? Com'è possibile che delle culture che stanno scomparendo, perché di fatto queste culture stanno scomparendo, riescano a entrare a far parte della cultura generale, riescano a darsi in una cultura globale? Questo accade, secondo Dumont, attraverso dei meccanismi che lui chiama rappresentazioni ponte. Ovvero sia, cosa fanno le culture tradizionali? Le culture tradizionali ridefiniscono dei concetti chiave della cultura moderna in modo contraddittoriale. Ovvero sia, ne mantengono una facciata che permetta loro di essere accettate all'interno della cultura moderna, ma un metatesto riferito alla comprensione locale. Ovvero sia, ognuna di queste culture continua a usare le parole chiave della modernità, ma le interpreta a modo suo. E questo da dove lo vediamo? Lo vediamo dal fatto che per tutti i grandi termini che dovrebbero essere universali, abbiamo parlato del welfare per esempio, tutti questi grandi temi noi li dobbiamo declinare con degli aggettivi. Non basta dire welfare, bisogna dire welfare renano, bisogna dire welfare italiano, bisogna dire welfare americano, perché sono di fatto diversi gli uni dagli altri. Non c'è un welfare, ci sono tanti welfare. Non c'è una politica estera europea, ci sono tante politiche estere europee. Non c'è un individualismo, ce ne sono tanti. Non c'è un capitalismo, che dovrebbe essere, come dire, il faro unificante, no? La nostra cultura è una cultura tardo capitalista, allora ci dovrebbe essere un solo capitalismo. Invece, se voi prendete i testi, scoprite che esiste il capitalismo renano, il capitalismo familiare italiano, il capitalismo americano, eccetera eccetera eccetera, e ognuno di questi capitalismi è diverso dagli altri. Quindi l'aggettivo descrive la variante, il sostantivo descrive la configurazione globale. Per cui noi di fatto ci troviamo ad usare spesso e volentieri dei termini pensando che gli altri li interpretino come noi, e questo non accade. Questo è il punto. Un mio esimio collega tempo addietro diceva: noi ogni volta che facciamo un convegno internazionale passiamo la gran parte del tempo a spiegarci cosa vogliamo dire con le parole, che è esattamente quello che vi sto dicendo io, perché il sociologo italiano utilizza la parola cultura con un certo significato, il sociologo francese la interpreta col significato suo, e quindi non si capiscono, e quindi devono spiegarsi: ma tu per cultura che intendi? Ah, per me la cultura è questo. Ah no, io invece intendo tutto, e quindi li siamo da capo a 12. Di fatto il risultato finale è che la cultura europea è una finzione da molti punti di vista, o perlomeno esiste a un livello molto astratto, a livello molto generale, a livello delle idee forza della famosa configurazione individualista moderna. Ma queste idee nella prassi sono tutte declinate in modo particolare, in modo nazionale. Quindi la descrizione di Dumont è questa: esistono un insieme di culture che sembrano simili, ma che non lo sono, e per di più hanno anche delle difficoltà di comunicazione, perché le parole che loro usano, dando per scontato che gli altri le capiscano, di fatto non vengono capite. L'individualismo, da questo punto di vista, è un termine centrale, anche perché, come avete sentito prima, è quello che Dumont mette per primo della differenza tra le culture tradizionali e la cultura moderna. La cultura moderna si configura come una cultura individualista. L'abbiamo visto,
La cultura moderna è quella che presume ci sia un soggetto autonomo in grado di scegliersi gli status, di prendere delle decisioni politiche, di avere delle opinioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo discorso vorrebbe implicare che tutti pensiamo all'individualismo allo stesso modo, e invece non è vero, perché l'individualismo per i francesi è una cosa, è un individualismo che però si fonda sull'accento sul comune carattere umano, quindi è un individualismo universalista. Per i tedeschi, come credo di avervi già detto, l'individualismo è fondato sullo spirito nazionale, per cui l'individualismo è l'individualismo delle differenze, non delle uguaglianze. Eppure entrambi si definiscono individualisti. Se ci manca una sensibilità una sensibilità inclusiva, questi conflitti non si risolvono. Perché, come vi ho detto più volte, l'essere umano è contemporaneamente uguale agli altri e anche completamente diverso. Il DNA è l'immagine perfetta di questo discorso. Noi siamo tutti fatti allo stesso modo, come la fisiologia ci insegna, come l'anatomia ci insegna, però siamo pure tutti diversi, perché la stessa fisiologia, la stessa anatomia, la genetica e tutte le nuove discipline ci dimostrano che un dettaglio fondamentale del nostro essere è nostro. E questo ovviamente poi è replicabile in tutte le nuove tecnologie della biomisurazione. Avrete saputo, suppongo, che mentre prima sembrava che noi avessimo soltanto le impronte digitali diverse, invece adesso sappiamo che abbiamo praticamente tutto diverso. La retina, i capelli, il portamento, la voce, tutto ciò che noi abbiamo è solo nostro. Per cui effettivamente c'è un fortissimo accento sulla differenza. Ma questo fortissimo accento sulla differenza convive, senza poter essere scisso, dal fatto che siamo tutti esseri umani. Quindi l'essere umano è fondamentalmente contraddittoriale, come vi ho detto più volte, non solo dal punto di vista mentale dell'opposizione conscio-inconscio, ma anche dal punto di vista fisiologico, della similitudine e differenza rispetto agli altri. Tutti noi siamo un continuo esercizio di uguaglianza-differenza, insieme. Ok? Quindi questo è il punto della questione. Con il secondo capitolo noi mettiamo a fuoco questa differenza, che è comunque una differenza nell'uguaglianza, ancora anche per le culture, perché di fatto il confronto avviene con le stesse idee, per cui noi quelle idee le conosciamo. Individualismo, concorrenza, economia sono termini sui quali siamo piuttosto d'accordo, ma non tanto d'accordo da non avere differenze. Quindi c'è una parte, no, di cultura comune, ma c'è anche una parte molto più ponderosa di cultura diversa. E questa cultura diversa ci viene dalle famose culture tradizionali da cui siamo partiti. Per tematizzare questo argomento ci serve la teoria, un'altra teoria, che viene dalla storia. Ed è la teoria della scuola degli annali di Fernand Braudel, non so se ve ne hanno parlato in qualche momento a lezione. È la scuola più importante storica della fine del Novecento, quindi insomma diciamo parliamo di calibri abbastanza marcati, parliamo di Le Goff, parliamo di GB, di tutta una serie di autori che dovreste aver perlomeno sentito nominare. E che cosa ci dicono questi autori? La loro è una teoria delle civiltà. È una teoria che ci dice che i corpi sociali hanno una fortissima inerzia culturale, ovvero sia continuano a mettere in scena, a ragionare, a scegliere sulla base di una tradizione culturale che viene dai primordi. Ok? Quindi i tratti profondi della cultura italiana restano armonici nel tempo, prendono delle configurazioni diverse, prendono dei cambiamenti, sembra che ci siano delle grosse differenze, però già vi facevo notare tempo addietro che se voi prendete un atlante storico e prendete un atlante che descrive gli esiti delle votazioni politiche, troverete che quegli atlanti coincidono. L'atlante pre-unificazione e l'atlante dei voti di oggi sono uguali: Lombardo-Veneto, Piemonte, Regno delle Due Sicilie, Stato Pontificio, non è cambiato molto.
Prego. Giusto che se devono fare una manifestazione qui di fronte, c'è quella macchina, tante volte qualcuno sa essere la macchina.
Qualcuno Toyota?
Ha una macchina nera parcheggiata qui di fronte?
Una Toyota o una Nissan?
Non ho capito
cosa stai. Forse Toyota potrebbe
comunque
essere.
Comunque non
ce l'ha nessuno, tutti gli altri. Ringraziando Dio, non fa le casino così almeno.
No.
Allora.
Che stavo dicendo?
A parte Toyota, Toyota mi ha un attimo. Oh, appunto, dicevamo, la teoria delle civiltà. Allora, queste civiltà sono un qualcosa con il quale dobbiamo fare i conti. Secondo voi la teoria delle civiltà è una teoria che potremmo etichettare moderna o tradizionale? Più tradizionale stavolta. Più tradizionale perché di fatto cosa ci dice? Ci dice che esistono dei tratti ascritti, no? Il concetto fondamentale, se usiamo gli strumenti dei quali abbiamo parlato fino adesso, è questo, che essere italiano comporta una mole di cultura della quale non siamo al corrente, una mole che è addirittura forse inconscia, addirittura che semi inconsapevole, che ci spinge a certi tipi di comportamento, a certe valorizzazioni. Mentre chiaramente questo argomento è del tutto opposto alla cultura moderna, la quale vorrebbe aver fatto piazza pulita di tutto questo discorso. La cultura moderna, in quanto cultura universale, presume di essersi liberata di tutto ciò che era tradizione. Quindi la lettura di Brodel è una lettura inattuale, se vogliamo usare un aggettivo di Nietzsche molto interessante. Perché ci serve questo discorso? Perché ci fornisce il termine col quale noi comprendiamo questo costante attrito, questo costante processo culturale, ovvero sia la cultura moderna è in costante conflitto, in costante attrito con la cultura tradizionale, la quale non è così semplicemente rimovibile. E questo fornisce delle leve di comprensione per le peculiarità. Troverete nel libro, nella terza parte, nella quale ci occupiamo della variante italiana, e posso aggiungere tra l'altro che Dumont non ha studiato la variante italiana ritenendola del tutto priva di interesse, il che dal nostro punto di vista potrebbe essere offensivo, se vogliamo, ma è perfettamente comprensibile visto il ruolo insignificante che stiamo ricoprendo nella cultura europea da secoli a questa parte. Allora la variante italiana secondo me deve essere invece presa in considerazione. Uno, perché siamo italiani, c'è poco da fare. Secondo poi perché dal mio punto di vista la variante italiana ha delle possibilità evolutive molto interessanti. Perché la variante italiana tra le varianti è quella meno moderna. Noi di fatto siamo poco moderni. Noi siamo la nazione dove, per esempio, tanto per dirne una, la famiglia continua a mantenere un ruolo centrale. E la famiglia è l'istituzione premoderna per eccellenza, per antonomasia. Non è un caso che il capitalismo italiano si chiami capitalismo familiare. Non è un caso che l'istituzione economica vincente che ci ha permesso di far parte del gruppo dei G8, nonostante tutto, è il distretto industriale, ovvero sia un insieme di piccole e medie industrie, le famose PMI, delle quali forse avrete sentito parlare, ma il modo in cui le piccole e medie industrie, che sono quasi tutte a conduzione familiare, si organizzano in Italia è peculiare dell'Italia, anzi è peculiare di ogni distretto, se vogliamo essere proprio precisi, comunque non stiamo a esagerare. Per cui l'Italia si configura come una cultura non moderna. E questo, rivoltando la questione, spiega anche il non interesse della cultura europea per noi, perché la cultura europea si vuole moderna e quindi perché dovrebbe star perdere tempo con noi che siamo praticamente terzo mondo? No? Quindi nell'ottica della cultura moderna evidentemente l'Italia è l'ultima ruota del carro, non è casuale, perché in Italia continuiamo ad avere un mezzogiorno che è in balia delle famiglie mafiose, anche lì la famiglia torna. La famiglia torna da tanti punti di vista, perché anche qui dobbiamo ragionare in termini et. La famiglia non è soltanto avere mamma e papà che mi tengono agli studi e mi lasciano un letto a casa senza problemi. Famiglia è una serie di legami, l'abbiamo visto, con i rapporti primari. Famiglia è una serie di obblighi, sono delle appartenenze piccole. E noi abbiamo i comuni, ogni comune è parte a sé. E nei comuni abbiamo i quartieri, i trestieri, i rioni. Noi chiudiamo sempre di più. La nostra appartenenza, se non è familiare, è quasi familiare, nonostante tutto. nonostante i 2000 anni nei quali dovremmo esserci evoluti al di là. In Italia la famiglia rimane un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Allora dov'è il problema se parliamo della famiglia? È che la famiglia dal punto di vista moderno, come credo di avervi detto con la teoria di Durkheim, se vi ricordate, è un'istituzione condannata a scomparire. Non serve. No? La famiglia era funzionale prima perché serviva a coltivare il territorio. Una volta che non c'è più l'agricoltura, la famiglia, secondo questo tipo di impostazione, dovrebbe scomparire. Nelle nazioni del nord la famiglia ha una concettualizzazione del tutto diversa. Il giovane a 18 anni se ne deve andare. Se per caso non se ne va, come era quel famoso film francese del quale parlavamo tempo addietro, non so se vi ricordate, che uscì qualche anno fa, che era Tanguy, se il figlio rimane a casa i genitori lo denunciano, perché non si capisce perché debba imporre la sua presenza oltre i 18 anni. A 18 anni sei adulto e te ne vai. Il legame familiare è diverso. Dal nostro punto di vista, il famoso bamboccione di Padoa-Schioppa, la famiglia italiana ti terrebbe con sé fino a che non muori. E questo è un dato di fatto. Che possa essere positivo o negativo è un altro discorso, a noi interessa prenderne atto. Per cui la famiglia italiana nell'ottica moderna è un disvalore, anche se, e questo va sottolineato perché è interessante, fior di economisti anche stranieri l'hanno per anni considerata un asso nella manica per quanto riguardava il discorso dei distretti. Il che è un bel caso di pensiero contraddittorio, perché l'economia trova che la famiglia non sia una buona idea, però nel caso italiano, guarda un po', era effettivamente una risorsa. Adesso è passato anche quello, ma vabbè, non è importante. Quindi, se il pensiero moderno non pensa alla famiglia, la famiglia di fatto viene rimossa. E questo l'abbiamo visto quando parlavamo della socializzazione, se vi ricordate, no? Dal punto di vista legislativo, dal punto di vista dei servizi, in Italia la famiglia è come se non ci fosse. Non ci sono servizi alla famiglia, aprire degli asili nido ogni volta causa degli sconquassi e degli scompensi. Non ci sono misure legislative che permettano ai genitori di fare quello che dovrebbero fare nell'interesse di tutti, cioè le agenzie di socializzazione. È un problema loro. La famiglia è ovvia, non c'è bisogno che ci si intervenga sopra. Allora la famiglia di fatto è un qualcosa di cui noi non parliamo, ci lamentiamo soltanto delle eventuali famiglie gay, delle eventuali famiglie di single, tutta una serie di cose che però non vanno a parlare della famiglia, bensì parlano di aspetti ideologici del legame fra persone. Ma noi non parliamo mai della famiglia, e la famiglia, come in ogni fenomeno di rimozione, genera ovviamente delle distorsioni. Saprete il discorso freudiano del ritorno del rimosso. Se tu qualcosa fai finta che non esista, quella trova un sistema per tornare fuori. Allora cosa torna in Italia? Torna la logica della raccomandazione, torna il clientelismo, torna la mafia. Queste sono tutte articolazioni della famiglia, nient'altro. In Italia la grandissima parte di noi trova lavoro grazie a conoscenze dei genitori, non pubblicando un curriculum, non andando a fare colloqui, informandosi nel reticolo parentale: c'è qualcuno che ha bisogno di qualcuno come me? E questo porta risultati. Quindi tutto questo discorso costante che facciamo sullo sfascio italico è un discorso che può anche, ovviamente vi faccio presente per l'ennesima volta che non vi sto dicendo che questa è la chiave di lettura, è una delle chiavi di lettura, può anche essere interpretato per questo, perché nessuno di noi sta pensando oggi alla famiglia nella sua multidimensionalità. Ma se la cultura europea effettivamente comincia a non essere più moderna lei, perché la configurazione moderna è in crisi, e su questo non serve che ve lo dica io, basta che prendiate un giornale, allora a quel punto noi ci troviamo in una situazione che è teoricamente invidiabile, perché noi siamo i meno moderni. Per cui dal crollo del paradigma moderno noi abbiamo meno da soffrire che non gli altri. Capite? Sempre che noi si riesca a prendere coscienza della nostra vera cultura, della nostra variante nazionale. Che è una variante evidentemente complessa. Perché noi abbiamo subito invasioni su invasioni di tutte le forme culturali e sociali dal 400 d.C. in poi. Noi abbiamo tradizioni longobarde, siamo stati i primi a avere i comuni, siamo stati i primi a avere le signorie, abbiamo avuto il Rinascimento. È allucinante pensare che siamo gli stessi in termini culturali di quelli. vista la pochezza che riusciamo a esprimere. Per cui se non riusciamo a trovare in noi in qualche misura una qualche forma di entusiasmo, nel senso forte del termine, di orgoglio, ma non un orgoglio piccolo, chiuso, un orgoglio aperto, un orgoglio intelligente di appartenenza culturale, noi siamo condannati a rimanere sempre l'ultima ruota del carro, laddove potremmo avere delle potenzialità assolutamente irripetibili, perché noi di fatto siamo la cerniera col resto del mondo. Il grande problema del Medio Oriente è un nostro problema. Noi dovremmo essere in grado di trattare col Medio Oriente, perché noi abbiamo sempre trattato col Medio Oriente, perché la Sicilia è stata araba a lungo, perché a sud c'era la Magna Grecia, perché la nostra vocazione è una vocazione di apertura. Noi abbiamo migliaia di chilometri di coste, come facciamo a controllarli tutti? Quante vedette dovremmo avere in giro per cannoneggiare i poveracci che vengono a cercare un qualche tipo di salvezza da noi? Non siamo mai stati così chiusi. Noi avevamo normanni, avevamo turchi, avevamo tutti. Il Mediterraneo è stato il centro della civiltà per millenni, prima che si aprisse il canale di Suez e prima che andassimo verso Occidente con gli Stati Uniti. Siamo stati ciò che ha fatto la cultura dell'Europa nel senso letterale del termine. Tutti scendevano da noi. Da Goethe in poi, tutte le grandi tradizioni del Grand Tour dei nobili del Nord, tutti venivano in Italia. E l'Italia ancora oggi, se non lo sapete, ha il 70% delle ricchezze artistiche del mondo. Tutto il mondo, 70% ce l'abbiamo noi. E non ci facciamo niente, perché giustamente, che siamo scelti. Voi andate in Francia, andate dovunque, in Cecoslovacchia, gli è rimasto un capitello che poi ci abbiamo portato noi, gli animali, perché sono quasi tutte tracce romane, quel capitello te lo fanno vedere come se fosse una cosa assolutamente imperdibile. Noi abbiamo capitelli ovunque, fatevi un giro qui sul corso di Narni e troverete una serie di esempi d'arte medievale, d'arte romanica, di ricicli, di tutta una serie di cose che se la sognerebbero tutti. Eppure sono buttati lì così, ce l'ha a casa nessuno. Per noi è normale. Però la densità culturale che c'è in Italia non ha uguali. Quindi da questo punto di vista noi potremmo effettivamente fondare una gerarchia. Quello è il punto paradossale della questione. Noi avremmo le basi oggettive, se vogliamo tirarle in ballo una volta tanto, per essere diversi dagli altri. Per tradizione, per ricchezze, per tante cose, per arte, prima, adesso meno, insomma comunque. Ancora possiamo vivere un po' di alle spalle dei nostri antenati creativi. Perciò il ruolo dell'Italia potrebbe essere un ruolo chiave oggi, che ovviamente il Mediterraneo ridiventa uno scacchiere importante, perché per secoli si è pensato che il Mediterraneo fosse superato, fosse morto, non avesse più senso. Ma tutti i problemi del mondo ruotano intorno al Mediterraneo. I grandi oleodotti, i gasdotti, il conflitto arabo-palestinese, ebraico-palestinese, il Libano, tutto Mediterraneo, Cipro, ditene una. Allora è possibile che in una situazione di questo genere la nostra diplomazia non sia in grado di intervenire mai? Mai? Evidentemente c'è un qualche scollamento piuttosto significativo, che andrebbe sanato attraverso delle nuove proposte culturali. Ed è per questo che voi avete il libro che avete in mano. Poi ci farete quello che volete, io la mia parte, dal mio punto di vista, penso di averla fatta. 5 minuti di break. Prima di affrontare un passaggio che mi ha sottoposto un vostro collega e che è effettivamente piuttosto rognoso, quindi è il caso di affrontarlo insieme, volevo leggervi un'invettiva piuttosto interessante a pagina 59, che è di Paolo Silo Slabini, che è uno dei grossi studiosi, è stato uno dei grossi studiosi italiani di fama e di statura internazionale, quindi insomma possiamo. Questa. Allora dicevo, questo è un. In qualche modo una nuova variante della famosa Ai Serva Italia non mi ricordo, Otello di qualcosa che non mi sfugge, e ci dice Silo Slabini, per facendo un piccolo elenco di tutti i problemi che possiamo identificare come nostri: lavoro sommerso, abusi edilizi, concorsi truccati, evasione fiscale diffusissima, tangenti non meno diffuse, appalti truccati, sport largamente corrotto, università dominate da raccomandazioni, fuga all'estero di tanti cervelli, schiere di parlamentari pronti a votare tutto per denaro o altre utilità, leggi vergogna, ad personam, leggi aggirate con astuti espedienti, stretti rapporti con mafia, camorra e sacra corona unita. Un quadretto fantastico, oserei dire. Quindi vedete che il grosso problema italiano è evidentemente sotto gli occhi di tutti, ma ci sono una serie di segni abbastanza, come dire, un minimo consolanti. E uno per esempio è una citazione che potete trovare a pagina 61, che prima vi leggo e poi vi dico chi è che l'ha detta, il che è interessante. Conferma svariate cose di quelle che vi ho raccontato strada facendo. Il ruolo dei mercati nel mondo di oggi è semplicemente quello di permettere l'efficiente ingresso ed uscita di concorrenti e di prodotti. I mercati funzionano così, senza uno scopo etico, senza esitazioni e senza coscienza. Chi l'avrà detta questa frase? Variamo però, eh? L'ha detta l'amministratore delegato della Fiat, che sono quelle cose che tu dici, ma come? Che senso? E quindi, come vedete, questa è una declinazione di quello che abbiamo detto il welfare all'italiana. Olivetti ragionava più o meno in questi termini. Prosegue Marchionne dicendo: se una società liberale deve continuare ad esistere, è nel suo interesse appoggiare le persone che soffrono le conseguenze che derivano dalle trasformazioni causate dai movimenti dei mercati. Questo si basa sulla premessa fondamentale che esistono dei fattori fuori dal controllo e dalla responsabilità individuale, che possono generare sofferenze e situazioni di grande difficoltà. Queste persone hanno bisogno di sostegno al fine di permettere loro di trovare nuovo lavoro e mantenerli integrati nella società. Un'intera gamma di misure è potenzialmente disponibile. Tutte quante sono perfettamente compatibili con una società aperta, libera e in libero mercato. L'Europa può e deve distinguersi nella creazione e nella gestione dei liberi mercati, riconoscendo e trattando in modo efficace ed equo le conseguenze del loro funzionamento sui cittadini. E deve farlo in maniera onesta e giusta, senza cadere preda di certi meccanismi troppo protettivi che sono già in uso in alcuni paesi membri e che, soprattutto in Italia, possono seriamente minacciare la ripresa industriale del paese. Ma l'impegno esiste e non può essere ignorato. Ora, questo passaggio è pieno di parole che non sono moderne. Ci sono parole come equo, ci sono parole, anzi concetti, che dovreste forse aver imparato a riconoscere, perché cosa ci dice Marchionne? Che ci sono dei fattori fuori dal controllo. Tutto quello che abbiamo detto sulle conseguenze dell'azione è qui, è questo che sta dicendo. Ci sono fattori fuori dal controllo e dalla responsabilità individuale, ci sono cose che succedono senza che sia colpa di qualcuno, e però delle quali bisogna arginare le conseguenze. Nessuno ha voluto certe cose, ma ci sono. E da un punto di vista equo, da un punto di vista giusto e onesto, altre parole estremamente poco quotate in Italia, questo discorso va affrontato. Quindi che l'amministratore delegato di una delle poche aziende che, con tutti i pro e i contro, comunque ci permettono di mantenere una statura di semidignità a livello mondiale, faccia un ragionamento del genere, è un segno culturale forte. È decisamente un segno culturale forte. Marchionne è attaccato ripetutamente dall'Economist, qualcuno avrà letto che cito un'indagine sull'Italia pubblicata dall'Economist. L'Economist cos'è? È la Bibbia del liberalismo anglosassone, e quindi l'Economist ovviamente con noi c'ha il dente avvelenato per tutta una serie di ragioni. Anche Marchionne, che dovrebbe essere un liberalista, c'ha il dente avvelenato con l'Economist, per cui, come vedete, il problema del capitalismo familiare, del capitalismo anglosassone, esiste, è qui, a livello di politiche, a livello di scelte, a livello di rating no, tutta quella famosa serie di procedure attraverso le quali delle agenzie che dovrebbero essere indipendenti dicono quanto conviene, quanto è affidabile uno Stato, quanto sono affidabili i buoni emessi da uno Stato, quanto vale acquistare un'azione o no. Tutte queste cose le fanno tutte gli anglosassoni. Buffo, ma non c'è nessuna agenzia di rating indiana, non c'è nessuna agenzia di rating etiope, sono tutti americani. Il che ci fa supporre che la variante del capitalismo americano sia quella che tendenzialmente fa il bello e il cattivo tempo, e lo vediamo. Tant'è vero che Marchionne parla contro il capitalismo anglosassone, perché questi ragionamenti sono propri del capitalismo italiano e tedesco, non del capitalismo americano, né di quello inglese. Tra l'altro, dobbiamo tenere presente che questa frase che vi ho appena letto, Marchionne forse non lo sapeva, probabilmente non lo sapeva, ma come dire, cozza direttamente col problema della predestinazione che abbiamo visto l'altra volta. Ci sta dicendo Marchionne che ci sono dei fattori fuori dal controllo che causano sofferenze a certa gente, ovvero sia ci dice che ci sono dei poveri e dei sofferenti che sono così non per colpa loro, ma per colpa dei mercati. Il che vuol dire che non c'è una condanna a monte, quindi noi dovremmo essere solidali. Non è colpa loro se stanno così. Stanno così perché si sono date delle congiunture, si sono date delle situazioni per le quali, pur essendo loro bravi, pur essendo loro disponibili, pur essendo grandi lavoratori, sono rimasti in mezzo a una strada. Come vi dicevo la settimana scorsa o la lezione scorsa, nell'ottica calvinista della questione, questi sono condannati. È gente che di cui possiamo fare benissimo a meno, che in linea di massima in America viene incarcerata, tanto per levarla di mezzo, tanto, non è un grosso problema. Quindi vedete che i riscontri con tutto quello che abbiamo detto sono numerosi, costanti, marcati. Ora, volevo spendere un attimo due parole per un altro passaggio che invece è particolarmente spinoso, e ringrazio il vostro collega che me l'ha ricordato, è a pagina 50. Ora, prima di leggervi quel passaggio, vi leggo una frase di Giorgio Ruffolo che c'è prima, che è interessante. Giorgio Ruffolo è un economista eterodosso italiano, persona stimabilissima anche all'estero, riconosciuta come tale, quindi questo è un criterio che andrebbe applicato più spesso, e scrive questa frase che è abbastanza interessante. Il capitalismo ha scatenato poderose forze distruttive dell'ambiente naturale e della coesione sociale, fino a minacciare la sopravvivenza stessa della specie. La sua dannazione sta nell'assurdità della sua logica della crescita illimitata. E questo è un economista. Quindi tutto quello che ogni volta vi porgono come il dogma del nostro tempo, quindi il fatto che la crescita del PIL deve essere superiore a un punto percentuale, a un punto percentuale e mezzo, che se non siamo cresciuti è una catastrofe, come faremo ad andare avanti di questo passo? Un economista, che è uno di quelli che è riconosciuto a livello globale come una testa pensante, vi dice che è una solenne stupidaggine. Tanto per la coerenza interna alle discipline, questo è interessante tenerlo presente. Ora, il passaggio successivo invece è quello che il vostro collega ha avuto qualche difficoltà a interpretare, e capisco anche perché. Vi leggo la frase. Da quanto si è venuto dicendo, risulta evidente che questo quadro fosco si invera man mano che le ultime province di vita vengono colonizzate dal paradigma economico in chiave liberista. Poiché, questa era la parte facile, chi è che dice? Poiché concorrenza e divisione del lavoro appaiono come le proiezioni economiche degli aspetti metafisici dell'individuo sociale. Ora, questa frase non brilla per chiarezza. Siamo assolutamente d'accordo. Sono contento che, come dire, non l'abbia saltata a piedi pari, ma si sia interrogato in proposito, perché suppongo che molti abbiano detto, vabbè, questo scrive cose insensate, quindi vado via. Invece il problema è questo: se uno trova un passaggio che non capisce, teoricamente dovrebbe dirti, io non ho capito, mica che non c'è nessun tipo di limitazione intellettuale in questo, perché è effettivamente una citazione abbastanza ardua. Allora, vediamo che cosa può significare questo passaggio. La prima parte descrive ciò che vi ho detto l'ora scorsa, ovvero sia il fatto che il paradigma economico si sia progressivamente affermato in province di vita dove non avrebbe avuto motivo di essere.
Perché questo lo interpretiamo con le categorie di Dumont? Perché, riprendendo quello che abbiamo detto fino adesso, vedremo, anzi vediamo, che la configurazione individuale moderna non si impone su tutta la società dall'inizio, ma si impone per province di significato. Quindi il primo luogo dove si dà inizialmente il predominio della configurazione individuale è l'economia, perché è fondamentalmente economica. Okay? Quindi inizialmente la configurazione individuale moderna esiste nell'ambito economico e informa di sé l'ambito economico. Che succede però poi? Che nell'ambito economico ha un ottimo risultato. Il capitalismo nasce adesso. Quindi grossa espansione, grosso potere, grosso giro di soldi, dispiegarsi dell'azione razionale rispetto allo scopo weberiana, ovviamente aumento di importanza nell'ambito della società. Dalla sfera economica il paradigma moderno passa alla sfera politica. La sfera politica è una sfera che dovrebbe essere, come credo di avervi detto, una sfera alta, una sfera di indirizzo, di scelta di valori, no? Abbiamo visto che l'azione politica è quella attraverso la quale si coordinano e gestiscono tutti i vari settori della società. Quando il paradigma economico entra nella sfera politica, la politica diventa politica degli interessi, quella che noi conosciamo abbastanza bene, ovvero sia la politica si riduce a misure che favoriscono questo o quell'interesse economico. Non ci sono più problemi di etica, non ci sono più problemi di indirizzo di lungo periodo, c'è soltanto il costruire l'autostrada X, il costruire il porto Y, il ponte Z e via discorrendo, perché conviene a una serie di industrie che hanno un forte potere di influenza sulla politica stessa. Quindi la politica è la seconda delle sfere che vengono controllate. Poi passiamo alla sfera economica, alla sfera culturale, poi passiamo alla vita di tutti i giorni. È quello che vi ho detto quando vi ho parlato di economicismo. L'economicismo è l'applicazione del paradigma economico a ogni nostro comportamento. Per cui non abbiamo più rapporti primari, ma abbiamo rapporti strumentali. Non abbiamo più il gusto di fare qualcosa perché ci piace farla, ma la facciamo soltanto se ci pagano per farla, quindi adottiamo dei comportamenti che sono regolarmente orientati all'economia. Quindi questa è la prima fase della questione, ovvero sia quando diciamo che le ultime province di vita vengono colonizzate dal paradigma economico in chiave liberista. Dopodiché la citazione di Simmel, che è un po' così ardua: concorrenza e divisione del lavoro appaiono come le proiezioni economiche degli aspetti metafisici dell'individuo sociale. Cosa diavolo può voler significare questa frase? Di fatto vuol dire che concorrenza e divisione del lavoro sono due modalità che hanno un riscontro più alto, no? Perché di fatto corrispondono al modo di comportarsi dell'uomo. Cioè l'uomo può stare in opposizione rispetto all'altro o concorrere con lui, cooperare con lui. Per cui la concorrenza non è la divisione del lavoro. Divisione del lavoro in questo senso significa cooperazione. Non so se mi spiego. Quindi l'aspetto metafisico in questione qual è? L'uomo contro tutti, quindi il pessimismo antropologico, l'uomo che lotta per affermare se stesso, o l'uomo che invece collabora con gli altri, si mette a disposizione degli altri, è aperto, è relazionale. È evidente che la concorrenza economica non è relazionale, perché la concorrenza economica è il tutti contro tutti, teoricamente, no? Questo è il punto centrale. Allora il tutti contro tutti non ha relazioni, ci sei tu contro tutti gli altri. Perciò incarna un tipo d'uomo che è in collisione con gli altri, è un tipo d'uomo che non sposa la dimensione relazionale, ma si percepisce come autonomo, come unico, come solo e come più forte. Invece la divisione del lavoro implica che l'uomo si mette nelle mani degli altri, perché non fa tutto lui, non può fare tutto lui. Lui sa far bene qualcosa e conta sugli altri perché gli altri facciano la loro parte. Quindi evidentemente il discorso di concorrenza e cooperazione non è semplicemente una modalità organizzativa, ma è un modo di vedere il mondo, rispecchia una visione del mondo metafisica. Ecco perché Simmel ci dice sono proiezioni dell'individuo metafisico. perché dietro la concorrenza c'è un intero sistema di pensiero, un sistema di concepire rapporti interpersonali, un sistema di attribuzione di valori. Questo è il punto, capite? Non ci sono articolazioni nella cultura che siano libere da questo tipo di lettura. Tutto ciò che noi facciamo dice altro, tutto rimanda ad altro. Se c'è la concorrenza, c'è per certi motivi, non per altri. E se uno Stato privilegia la concorrenza, ha tutto un sistema di valori, un sistema di significati, una cultura sua che genera questa concorrenza. E non è detto che questa concorrenza sia liberamente esportabile altrove. Tanto per dirne una, chiaramente. Quindi pretendere che tutto il pianeta sposi l'idea di concorrenza è... ecco, esagerato direi che è un buon aggettivo. Lo prendo a prestito con piacere. Tra l'altro... c'è un altro aspetto piuttosto interessante della concorrenza che stavo mettendo in luce ieri agli altri vostri colleghi di Foligno. Secondo voi il principio della massimizzazione dei profitti in quale tipo di organizzazione economica è meglio perseguito? Cioè, quando è che un operatore economico effettivamente realizza il massimo profitto possibile? Grandina pure, ringraziando Dio. Evviva. Allora ve lo dirò. Evidentemente il regime di monopolio. No? Cioè, quando è che tu massimizzi i tuoi profitti? Quando sei l'unico a fornire un servizio. A quel punto qualunque prezzo tu ponga è accettato, perché non c'è nessun altro che può offrire diversamente. Per cui vedete che all'interno del sistema dell'economia liberale l'accento sulla concorrenza è ipocrita, perché il sistema liberista, come lo concepiamo noi, non porta verso la concorrenza, quindi verso il moltiplicarsi dei soggetti, ma porta verso la concentrazione in pochi posti di potere, in poche strutture di potere, e questo lo vediamo ovunque, no? Prendete per esempio, che ne so, il mercato del petrolio. Ci sono le famose sette sorelle, nient'altro. Non c'è nessuna liberalizzazione. La concorrenza di cui parlano a livello di prezzi del petrolio fa ridere i sassi, perché non si vede da nessuna parte il risultato di questa concorrenza. Ma vi dirò di più, guardate qualunque mercato, le telecomunicazioni, siamo partiti con 6-7 operatori, adesso ne sono rimasti 3, che oltretutto sono tutti quanti figli l'uno dell'altro. Perché? Perché i mercati tendono a concentrarsi, perché lì va la massimizzazione dei profitti. Prendete internet, la faccenda di Yahoo che è appena accaduta, cos'è se non un chiaro segno della tendenza al monopolio del mercato di internet? Yahoo è il terzo, perché ci sono Microsoft e Google, fine, non c'è nient'altro, c'è rimasto Yahoo e stanno cercando di comprarlo, perché non possono permettersi che ci sia un terzo, perché è scomodo, perché allora c'è la concorrenza. La concorrenza però di fatto non massimizza i profitti, la concorrenza teoricamente massimizza l'utile del consumatore, perché se in tre si scannano vuol dire che alla fine il prezzo che esce da tutto questo è quello più conveniente per me, no? Però il problema è che questo è falso. Nell'ottica della massimizzazione dei profitti da parte dell'industria, la concorrenza non serve.
È un automatico che fa la monopolizzazione, perché se tre hanno dei prezzi diversi, l'acquirente va a chi c'è il prezzo più basso e gli altri vanno all'esclusione.
Eh certo, però l'idea generale qual è? Allora, mi diceva il vostro collega che evidentemente porta al monopolio il fatto che tutti comprano quello che vende al minor prezzo. Ma l'idea che c'è dietro la concorrenza non è questa. L'idea che c'è dietro la concorrenza è che tu, quando sei superato da un altro, investi in ricerca, trovi nuove tecnologie e riesci a battere il concorrente sul piano del servizio a minor costo, quindi conviene al consumatore. Qui invece abbiamo preso l'altra strada. Allora, se c'è uno che vende a un prezzo minore del tuo, tu te lo compri e il problema non si pone più. Questo è il punto. Quindi all'interno dello stesso paradigma liberista, che ci rompe l'anima da secoli questa cosa della concorrenza che conviene, la concorrenza non c'è. Di fatto la concorrenza non c'è. Prendete tutte le authority sul libero scambio e contro la concentrazione monopolistica, la famosa antitrust americana, e stanno facendo i salti mortali perché non riescono a fermarli, perché il trust è un continuo. È ovvio che il mercato porta in quella direzione, no? Abbiamo un bel ampliarci verso Linux, prendere software di altre marche, ma la posizione di potere di Bill Gates rimane quella che è. perché nel momento in cui vendi un hardware, cioè metti già dentro un software, non so come lo vogliamo chiamare, ma a casa mia è monopolio. Vuol dire che tu a un certo punto, per riuscire a liberarti di quel software, devi avere le famose due palle di questo genere per poter disinstallare tutto, riportare a nuovo, metterci dentro un altro programma che devi saper utilizzare, eccetera eccetera eccetera. Quanti sono quelli che fanno questo ragionamento? Pochi. La grandissima parte si trova vista e si tiene vista, anche se vista in canotto, perché di fatto il problema è questo: vista è come al solito una truffa. E qui c'è un altro piccolo discorso da fare: il problema della qualità del prodotto, no? Teoricamente il regime concorrenziale dovrebbe portarci a godere dei migliori prodotti disponibili. Bill Gates normalmente mette fuori dei sistemi che sono pieni di buchi, e dopodiché chi è che gli dice quali sono questi buchi? Voi. Però voi non è che vi dà dei soldi perché gli state facendo il beta tester. Sarebbe comodo, cioè, sai che c'è? Allora io ti do un prodotto che è un canotto, però tu mi dici che cos'è che non va e io ti rifondo il disturbo, perché mi rompi l'anima, io mi perdo i documenti, non riesco
vero,
a fare...
Ti rifonde un service pack.
Ah, beh, ti dimenticavo, è vero. Quindi come vedete, di fatto c'è una costante erosione del diritto del consumatore a fronte di un'imposizione monopolista di Bill Gates, il quale lo può fare perché? Perché è l'unico a darti il sistema. Perché se ci fosse parità d'accesso ai sistemi operativi, tu diresti, sai che c'è Bill Gates, arrivederci, ti essero vista. Invece non puoi perché è lì. Quindi che fai? C'è il servizio di segnalazione errori, l'avrete visto, no? Segnalatemi quando è che mi sono inchiodato, perché io da solo altrimenti non lo capisco. Ecco. Quindi tutta questa serie di discorsi, tra l'altro, ci fa vedere come tendenzialmente il problema della qualità sia secondario. Il monopolio non ha bisogno di essere qualitativo, perché non gliene può fregare da meno. C'è solo lui che te la dà quella merce, per cui o te la prendi oppure ti attacchi a tranco, ovviamente. Quindi tutta una serie di meccaniche e di meccanismi derivano da questa accentuazione di una serie di principi erronei, perché di fatto il liberalismo, già ve l'ho detto più volte, è sbagliato, perché se noi andiamo verso il petrolio a $200 al barile, nei mercati c'è qualcosa che non va, perché il petrolio non li vale $200 al barile. Quello è il punto semplice, basta guardare fuori e avete la prova che i mercati da soli non si autoregolano, non ci pensano per niente. I mercati, chi li paga? Noi, ovviamente, perché la domanda è rigida, la domanda di petrolio è rigida, noi continuiamo ad andare in macchina uguale, non è che siccome la benzina costa non andiamo più in macchina, perché il nostro modo di vivere oggi non può prescindere dalla macchina. Per cui loro continuano ad aumentare i prezzi, tanto sono tranquilli che per quanti poveracci alla fine non gliela fanno più, comunque gli altri compensano. Tanto per parlare appunto del fatto che dai mercati emerge la condizione migliore per i consumatori. Parliamone, perché poi insomma, è il tempo di farlo, insomma, anche perché su questa serie di idiozie noi continuiamo a investire una serie di risorse, tempo, legislazione, scelte e via discorrendo. Allora, chiarito il passaggio della metafisica in questione? Ci sono altre frasi del genere che qualcuno ha trovato particolarmente incomprensibili? Che, come dire, è il momento di parlarne adesso, tanto anche perché non possiamo uscire, pure volessimo ci attaccheremmo al tram, tanto vale approfittarne. Dunque, noi dobbiamo ancora affrontare una serie di punti abbastanza rilevanti, però buona parte del testo l'abbiamo affrontata. C'è da vedere una questione giuridica che però non affronto adesso, perché a parte non c'è tempo, poi non credo che siate, come dire, in grado di seguirla, visto che queste due lezioni sono state abbastanza significative. C'è qualcosa che vorreste che ridicessi di quello che ho appena detto? Allora, articolerò ulteriormente il discorso della variante italiana, perché è abbastanza interessante. Allora, altri 5 minuti, poi ci arrendiamo. Allora, quindi, riproponiamo lo schema. Cultura europea come etichetta priva di riscontro. Ovvero sia, il problema della cultura europea oggi è che non c'è, ma noi facciamo come se ci fosse. Il che automaticamente frena la sua elaborazione. Perché se noi sapessimo che non c'è una cultura europea, probabilmente ci sforzeremmo un po' di più. Siccome ci dicono che esiste la cultura europea, e tra l'altro è interessante vedere come dovrebbe essere nata questa cultura europea, perché il mercato unico
nell'ottica della Commissione di Bruxelles e dei teoreti economisti di Bruxelles stessa, doveva essere il primo passo che avrebbe fondato la cultura europea. Cioè l'adozione dell'euro, dal punto di vista degli economisti, era evidentemente la procedura che avrebbe con una bacchetta magica creato la cultura europea, perché loro hanno completamente invertito la questione. Mentre prima la moneta era fondamentalmente espressione di una cultura, loro si sono detti: noi la cultura non c'è, però se gli diamo la moneta automaticamente creiamo una cultura, cosa che però non funziona. Lo sanno anche loro, lo dicono spesso e volentieri. Io spesso e volentieri vado all'estero a dei convegni sull'Europa e uno dei grossi problemi è che non c'è l'Europa, c'è un mercato. Quindi questo, come vedete, ci conferma nella questione dell'importanza dell'economicismo nel pensare alle cose, no? L'economicismo ci dice che se c'è un mercato allora c'è anche una cultura. La prassi ci dice che non è vero, c'è un mercato, sì, la cultura non c'è, perché la cultura è qualcos'altro. E il mercato non è in grado di formare una cultura o di fondare una cultura. Il mercato è disgregante, come dice anche Ruffolo. Il mercato, soprattutto un mercato che è centrato sulla concorrenza, evidentemente non valorizza i rapporti cooperativi, perché sarebbe assurdo. Il mercato centrato sulla concorrenza fa sì che io tenti di comprarmi l'azienda spagnola tenti di comprarsi quella francese, Francia, Spagna e Italia si incazzino tutti perché la gente, gli altri si stanno comprando le sue aziende, come vediamo regolarmente accadere, e ci manca un po' la base dello spirito europeo, no? Perché se siamo europei, allora che la mia azienda la compri Spagna, Francia, Olanda, è uguale, siamo europei. Si vede, basta aprire un giornale e salta all'occhio che tutti la pensiamo così, no? Di volta in volta il politico di turno si alza: no, mai, piuttosto la mia compagnia aerea, la mia banca, le mie assicurazioni, tutto mio. Ecco, quindi questo tanto per dire quanto abbiamo questo spirito europeo. Per cui evidentemente la strategia di fondazione dell'Europa attraverso il mercato era giusto un'illusione degli economisti. Siccome noi continuiamo a rivolgerci agli economisti per sentirci dire quello che dovremmo fare, giustamente ci teniamo quello che passa il convento, perché insomma quello che è. Non so se qualcuno di voi è capitato sul blog, sul mio blog Ciottoli. Lì ho scritto un post tempo addietro su una frase di un economista anche abbastanza intelligente, che è Luigi Zingales, non so se avete il piacere di sapere di chi parliamo, che è un articolista, una testa pensante, c'è tutta una serie di cose, rinomato a livello internazionale, che fa un ragionamento di questo genere. Vi spiego rapidamente. Sapete cosa sono le class action? Le azioni di classe? Sono quelle azioni collettive che si fanno in America quando tanti consumatori colpiti da un comportamento poco pulito di una grande azienda si coalizzano e fanno una causa sola. Sono quelle che hanno portato all'infrazione del monopolio del tabacco, tutta una serie di cose, le quali sono state recentemente introdotte anche nel sistema italiano. Fino ad oggi, se McDonald's, tanto se ne becca tanta di class action che possiamo usarlo, se McDonald's avesse, non so, distribuito patatine al veleno per un certo lasso di tempo, in Italia ognuno avrebbe dovuto fare causa da solo, e figuratevi da solo contro McDonald's quante grosse possibilità avresti avuto di spuntarla. Però oggi tutti i consumatori avvelenati dalle patatine al veleno di McDonald's possono allearsi e costituirsi unica parte civile contro McDonald's, che evidentemente stabilisce, no, un equilibrio un po' diverso. E quindi Zingales ci dice che questa è un'ottima notizia, e fin qui. Poi va avanti e ci spiega perché. E le cose che ci spiega sono raccapriccianti, non so se lui se ne è accorto, ma comunque dal mio punto di vista sono assolutamente raccapriccianti. E ci dice: prendete i fabbricanti di giocattoli. Negli Stati Uniti, se non ci fosse la class action, i fabbricanti di giocattoli continuerebbero a produrre giocattoli mortali perché gli conviene. Ovvero sia, moriva la parte di te. Ciò che costa al fabbricante modificare la linea di produzione del giocattolo è molto di più di quello che costa al fabbricante rifondere le famiglie che vengono orbate dei figli dal giocattolo mortale. E non ci trova niente di male in questo, a me è quello che vorrei sottolineare, cioè gli pare normale. Ovvero sia, il fatto che uno che produce giocattoli per bambini abbia convenienza a fare dei giocattoli mortali perché le modifiche dei giocattoli gli costerebbero di più dei bambini morti, di suo è complicato. Ma il problema è ancora un altro: perché gli conviene? Perché è lì il trucco. Perché nella logica della rifusione di danni il bambino viene considerato un costo per la famiglia. Questo è geniale. Cioè, noi siamo in una cultura che definisce le sue nuove generazioni dei costi. Quindi, secondo l'assicuratore, tu, padre che hai avuto tuo figlio ucciso dal giocattolo, dovresti andare da quello del giocattolo e ringraziarlo perché ti ha levato questa cosa da sto tizio che mangia dai piedi. Cioè, vi rendete conto dove cavolo siamo arrivati col problema dell'etica? Cioè, è ovvio che se tu l'etica non la consideri, fai dei ragionamenti così e te li fai anche come se stessi dicendo una cosa ovvia. Allora invece, se c'è la class action, tutti i genitori a cui sono morti i figli fanno un culo così a questo che produce la culla che strangola i bambini, e quello deve cambiare. Perché non è che cambierebbe di suo, perché dice, dai, vorrei non strangolarli i bambini, non mi conviene, no? Da un certo punto di vista, visto che vendo questo tipo di giocattolo, magari avrei convenienza che il bambino sopravviva, no? La logica dell'economia moderna è questa. Se c'è qualcuno che ti rompe le gambe perché tu stai facendo male, cambi, se no, no. Una delle azioni fondamentali è stata contro McDonald's. Sono stati non so più quante migliaia di utenti che l'hanno denunciato perché continuavano a ustionarci col suo caffè. Capite?
Sempre McDonald's.
E McDonald's, finché non gliel'hanno detto in 5.000 che doveva smetterla, continuava a tenere il caffè così perché a lui conveniva, perché minimizzava i costi e massimizzava i profitti, ovviamente. Capite dov'è il punto centrale della questione? È questo, che se tu applichi questo tipo di azione senza nessun problema etico, arrivi a degli assurdi impressionanti, perché è ovvio che dal punto di vista dell'assicurazione il bambino è un costo, perché non produce, deve arrivare a 18 anni, 24 per produrre, questi 24 anni sono tutto un peso. Dico, ma vi rendete conto dell'assurdità della cosa? Questo è il problema dell'economicismo. Non è un problema remoto, è un problema che abbiamo qui, continuamente, in tutte le stime. Perché una cultura che presume che le sue nuove generazioni siano un peso e non una risorsa è una cultura che deve finire. Nel bene o nel male. Non può andare avanti. Con che base? Cioè, la sopravvivenza della specie, se non erro, era uno dei primi assunti di Darwin. Quello ce lo siamo dimenticato. Tutto il resto l'abbiamo tenuto, la concorrenza, tutte queste stupidaggini, sì. Ma il fatto che la prima cosa che c'è a monte è che tutto questo serve alla sopravvivenza della specie, si è perso. Per cui siamo una specie che sta alacremente lavorando alla sua estinzione. Questo è il punto centrale della questione. Ci vediamo la settimana prossima.